partivo con delle domande sulla. Perché oggi intendevo, come dire, proseguire un attimino, no? Su questi scritti ermetici, no? Della tradizione ermetica, prima di passare al neoplatonismo rinascimentale ed ermetismo rinascimentale, perché questi trattati, appunto, che si pensava fossero stati scritti dal Trismegisto, no? Saranno poi tradotti durante il Rinascimento. Si diceva Marsilio Ficino, che siamo all'inizio del Rinascimento, nell'epoca dei Medici. Fu lo stesso Cosimo dei Medici a chiedere a Marsilio Ficino di operare una traduzione. E certamente questo testo ha influenzato potentemente l'elaborazione della filosofia rinascimentale, del neoplatonismo, dell'Accademia Platonica di Ficino, di Pico della Mirandola, e poi più avanti della elaborazione filosofica di Giordano Bruno. E la filosofia della natura neoplatonica, ermetica, rinascimentale, chiaramente poi sentirete l'eco, no? Leggendo testi di Cusano, di Marsilio Ficino, più che Cusano, di Marsilio Ficino, di Giordano Bruno, sentirete l'eco proprio delle parole del corpus ermeticum. Domande sulla lettura che abbiamo fatto sul testo della volta scorsa, e se no io ve ne leggo un altro e può essere, come dire, il punto di partenza per andare a individuare concetti fondamentali del pensiero ermetico, che abbiamo detto essere un pensiero molto sincretico, cioè derivante dal venire a incontrarsi, no? Dall'incontrarsi di concezioni filosofiche religiose e teosofiche anche di sicuro del periodo ellenistico, del periodo ellenistico. Poi alcuni credono, come si è creduto fino al 500, fino al 500, che qui ci fossero, insomma, se ci fosse un pensiero, una concezione della vita, una concezione del mondo addirittura molto precedente, quindi risalente agli Egizi, addirittura, no? Alla religione, alla filosofia, alla teologia degli Egizi, la filosofia della natura egizia. Anzi, è stata ripresa questa teoria ultimamente.
Ecco, l'unica cosa è che sembra molto più religione che filosofia, perlomeno per il primo approccio, cioè sembra più una ricerca di Dio attraverso la mistica, attraverso la contemplazione, senza. Ecco, cioè non lo sento molto come filosofia, non riesco per adesso a.
Perché? Provi un po'
A spiegare,
Sì,
spiegarlo
sì. Provi un po' a spiegare perché.
Non so bene come
La
spiegare.
filosofia, ecco, se,
Cioè, io capisco che la filosofia cerchi di rispondere alle domande fondamentali, una di queste probabilmente la maggiore è quella di Dio. Però sì, cerca altro anche, cerca l'uomo, cerca le sue relazioni appunto con il mondo. Qui tutto mi sembra portato, anche se c'è una ricerca, mi sembra portato solo o quasi solo alla ricerca di Dio, ecco,
Ed è propriamente quello che accade in alcune filosofie dell'età ellenistica. Cioè, questo è il punto. Come il neoplatonismo, no? Come Plotino, no? Che abbiamo così, almeno qui abbiamo accennato le prime volte. Io sento di
Plotino
più.
fa così, cioè scende e ritorna, no? Lei ha parlato di conversione ad U, per cui c'è i nus,
ci sono le imposte, sì.
No,
mi aiuta anche a partire oggi. Ci sono le imposte, sì. E Plotino inizia cercando di parlare con molta, molta difficoltà, no? Con molta, molta difficoltà, no? Del principio che lui chiama uno, no? L'unico nome che si può dare, di questa entità ineffabile di cui non si può dire, non si può parlare, non si può definire. E poi invece riesce a descrivere, no, nei suoi nelle Eneadi, le altre ipostasi, le altre sostanze, gli altri gradi dell'essere, perché ipostasi significa questo, grado dell'essere, modo di essere dell'essere, quindi sostanza, no? Ecco, e quindi il nus, e arriva alla natura, e arriva all'uomo. E arriva all'uomo, indicando all'uomo il significato della vita, il significato dell'esistenza, della vita, no? di questo mondo, il significato dell'esistenza del mondo, il significato dell'esistenza dell'uomo, no? E mostrando mostrando a chi si incammina, no, nella via della conoscenza, della contemplazione, un percorso che chiaramente deve essere un percorso al contrario, no? Un percorso al contrario, ma quello che troviamo qui.
Nella lettura, io non l'ho seguita abbastanza bene, quella che lei ci ha fatto la volta scorsa, a me sembrava... Cioè non l'ho recepita, non l'ho percepita, mi è sembrato piuttosto così un'illuminazione, la situazione un po' così un po' favolistica, perché a me è sembrato il genio della lampada, francamente, a me questa apparizione, ovviamente sto scherzando, insomma, mi sembra chiaro. Però questo mi è sembrato tutto riportato a una. Cioè, a che l'uomo conti nulla, che conti soltanto la sua capacità di contemplazione per arrivare a Dio. Ecco, io l'ho intesa così, probabilmente l'ho intesa male.
Allora,
anche perché lei ce l'ha letto, non avevamo poi da poterlo...
Sì, io
sì, no,
riesco,
certo, ma...
Sì, l'uomo divino,
ecco.
Sì, l'uomo, il primo uomo. Sì, sì.
Quindi così,
sì, ma appunto, ma
così
sempre...
piccolo ma così grande nello stesso tempo.
Certo.
Scintilla del fuoco divino. Del fuoco divino, no? Scintilla di questo fuoco, di questa piccola scintilla dell'energia di questa energia divina, no? Che però tanto potente da essere in qualche modo il significato stesso della creazione del mondo.
Da origine lui è il genere umano, qua c'è scritto questo uomo divino.
Sì,
Dio che c'è, cioè,
Dio che è uomo divino,
no? Ma dice che Dio proprio si innamora del suo primo uomo, no? E quindi alla fine si ama,
sì.
Attraverso. Questo è quello che è scritto qui nella cosa. Sì, però continuo a pensare che tutto questo tenga in maggiore importanza, in maggiore, in grandissima evidenza, la ricerca di Dio dell'uomo, ecco. Che non il suo, non ci vedo lo stare con gli altri, le relazioni,
il comportamento morale.
Insomma, io non lo vedo nella lettura, non è quello che c'è scritto qua. Sì, te l'ho letta. Ma io parlo di quello che lui ci ha letto, non di quello che c'è scritto qua.
No,
io non l'ho
rilevato
in quello che lui ci ha letto.
Sono d'accordo in questa dimensione, che è una dimensione personalistica, no? Personalistica, per cui la filosofia ermetica, come quella neoplatonica, e dico come in genere le filosofie di età ellenistica, escluso lo stoicismo, ma l'epicureismo è così, no? Epicuro no? Vivi nascosto, il vivi nascosto di Epicuro, addirittura ancora più esclusivista in qualche modo, cioè c'è l'indicazione di allontanarsi dalla folla, di allontanarsi dalla città, no? Di allontanarsi.
Sì, ma sono dei precetti per l'uomo, per sé.
Sono dei precetti per l'uomo. Anche questi sono dei precetti per l'uomo. Sono dei precetti per l'uomo, perché è il messaggio che serve a iniziare, no? un percorso di catarsi è un percorso che riporta alle origini. È l'origine dentro una concezione che è una concezione pitagorica, neoplatonica, anche Platone è una, l'origine è una sola, è l'uno. Allora la molteplicità delle specie, no? Sono funzionali alla realizzazione di questo processo che passa attraverso la conoscenza, attraverso la contemplazione e attraverso il riconoscimento che il molteplice è uno, che l'uno si è fatto molteplice, quindi che l'uno si è fatto natura naturata molteplice, proprio per permettere il riconoscimento, no? Del valore stesso dell'uno. Poi attenzione, in altri passi qui del Corpus Hermeticum si dice anche qual è l'altra funzione dell'essere umano. Ovviamente dell'essere umano che invece di lasciarsi andare, come dire, alla sua materialità, riscopre la sua origine divina, cioè la sua origine spirituale, intellettiva, dove l'intelletto è il nous, no? e quindi inizia questo percorso, no? Di riconoscimento della totalità, no? delle cose della natura. C'è in altri passi l'altra funzione è quella, si dice chiaramente l'uomo è stato forgiato, è stato, utilizziamo anche il nostro termine creare, ma ben ricordando, no? Che il termine poien voleva dire fare, no? utilizzando una materia prima, non generando così dal nulla. E allora utilizziamolo pure il termine creare, ma sapendo questo. E l'uomo è stato creato, si dice, per aver cura della natura, per curare la natura. Non soltanto, cioè ci sono le due funzioni che vengono presentate qui. Allora, se noi vogliamo in qualche modo cercare, no, in questo corso di lezioni, sulle diverse concezioni fisiche, no? Fisiologiche intorno alla natura, e qui troviamo che questa impostazione, che è un'impostazione, per quanto il Corpus Hermeticum certo utilizza anche forme di tipo religioso, no? Ecco, forse è questo, per cui risentiamo il Genesi, risentiamo testi sacri, è così. Eppure è un corpo di scritti che fa propria anche tutti quei risultati delle scuole filosofiche di quel periodo. E da questo punto di vista hanno ragione a dire che un po' rappresenta l'incontro, no? Tra la filosofia greca, no? E tra la filosofia greca e quindi quella particolare mentalità, no? Che si è presentata nel mondo ellenico, no? A partire dal VII, VI secolo, cioè quella filosofica, no? Quella filosofica nel superamento dal mito alla dimostrazione razionale, no? Alla dimostrazione razionale. Un incontro tra questo atteggiamento, i greci che vanno nel mondo alessandrino, no? Perché si sviluppa particolarmente nel mondo alessandrino, nel Medio Oriente, no? Con l'atteggiamento invece più propriamente semitico, più propriamente semitico, medio orientale, mesopotamico, no? E quindi con delle filosofie religiose o delle religioni con contenuto filosofico, se vogliamo. No? E allora c'è questo, è il risultato di questo, cioè è la filosofia greca che in qualche modo qui, no? Si appropria si va a vestire, ecco, si mette delle vesti che sono vesti orientaleggianti, orientali. E in questo periodo della storia del bacino del Mediterraneo, insomma, che è contrassegnata dalla unificazione, no? di tanti popoli, di tante culture, nel mondo che è il mondo ellenistico, ci sono queste religioni con i loro culti, con i loro riti, no? con i loro misteri, con anche il loro linguaggio. Tante volte qui si dice, guarda che è per noi è paradossale, dice, certe cose noi non le non le possiamo dire in greco, o meglio, quando saranno dette in greco, no? Certe concezioni, perderanno il loro senso. Altra cosa è dirle nella nostra lingua, che è l'egizio, no? Infatti pare che i primi trattati ermetici girassero in copto, cioè che era trascrizione, no? In forma letterale, quella in cui siamo più abituati, no? L'alfabeto più, in quegli alfabeti a cui siamo più abituati, dell'egizio, no? Dell'egizio. E più volte si dice queste verità difficilmente potranno essere comprese, no? Nel momento in cui saranno fatte proprie dai greci e tradotte in greco. Noi qui abbiamo il greco, quasi tutti i trattati sono, per fortuna, ci sono arrivati in greco, e dal greco li abbiamo tradotti nel Rinascimento in latino, e adesso li abbiamo in italiano. Chissà che cosa avrebbero pensato allora, cioè quelli che pensavano, dice, il nostro pensiero che si esprime nella lingua, in questa lingua che è la lingua che riesce a cogliere e a comunicare, no? I segreti profondi dell'essere, della vita, della natura e così via, la nostra lingua, no? Che è l'egizio, non può essere tradotta in greco. E noi abbiamo l'ultimo trattato, Asclepius, di cui abbiamo soltanto la traduzione latina. E di tanto in tanto compaiono alcuni termini greci nello stesso trattato latino Asclepius, per dire, guarda, è necessario fare riferimento ai termini greci per capire meglio, perché il termine greco, o meglio il termine latino con il quale viene tradotto questo termine greco, è un termine già che perde il significato originario del termine greco, ma qui il procedimento lo dobbiamo portare a ritroso, perché tutto questo testo qui a fronte, no, che è in greco, dovrebbe essere stato, no, dovrebbe, questo di sicuro lo è stato, traduzione dal copto, dall'egizio. E aveva termini che già in greco avevano assunto un significato, una valenza diversa. Questo è il problema, è il problema dell'ermeneutica, no? Il problema dell'arte dell'interpretazione. Scusate, siamo proprio dentro dell'arte dell'ermeneutica, dove viene questo termine, arte dell'interpretazione, se no da Hermes. E questo signore, come si chiama, se non è Hermes Trismegistos, no? E quindi Ermete Trismegisto, tre volte grandissimo, quindi dio della parola e quindi dell'interpretazione, no? della parola, e proprio per questo dio essenziale, no? Il Pantheon. Ecco questo. E allora è chiaro che non è Aristotele. No? Ma anche Platone, nei dialoghi di Platone, troviamo tante di quelle no? di quei brani che di sicuro sono ripresi, no? Da una tradizione che è una tradizione filosofica, religioso-filosofica, misteriosofica, pitagorica. Ma questo è il punto, almeno sulla... dato che dobbiamo tornare il più possibilmente all'obiettivo, no? Cogliere la concezione della natura, la filosofia della natura, che cos'è questa natura qui. E allora, un conto è l'impostazione prometeica, che forse soddisfa la signora, no? Nel senso che quando cominceremo a parlare della rivoluzione scientifica, no? E di Bacone, e poi di Galilei, e di Newton, anche se Newton è tutta una sua dimensione esoterica. Newton con Galilei è il padre della fisica moderna, della fisica classica, quindi una fisica che sembra non abbia nulla a che fare, no, con la mistica, no? Con la mistica. Eppure in tutti gli ultimi decenni della sua vita, a partire dai primi del Settecento, Newton si è dedicato a questioni esoteriche. Se poi pensiamo a come ha definito lo spazio e il tempo Newton, si possono fare questi voli pindarici, no? Da Ermete Trismegisto, no? Da Ermete Trismegisto a Newton. Lui ha definito Newton lo spazio e il tempo i sensori di Dio, cioè gli organi di senso con cui Dio sente il mondo, così come noi abbiamo come organi di senso, no? Le mani, gli occhi, quindi il tatto. No? E quindi riusciamo a sentire il mondo con le nostre mani, cioè abbiamo il tatto, poi sentiamo i profumi, sentiamo gli odori, abbiamo questi organi di senso. Ecco, dire che lo spazio e il tempo sono Newton, sensori divi, significa riportare una concezione certamente della natura, che è una concezione meccanicistica e deterministica, no? Quella che va a caratterizzare appunto la fisica classica della seconda metà del Seicento, ma significa ricondurla a una concezione più ampia, a una concezione addirittura, no? A teologizzare anche la fisica. E direi che in tutti i tempi gli stessi fisici, forse cioè oggi vale più che allora, perché a fare il passo, no? Oltre il campo limitato, no? della del mondo fisico sono molti fisici, i quali ipotizzano cosa ci sia prima del primo secondo dell'origine del mondo, no? O quello che sarà dopo, no? Essendo i filosofi attuali un po' scrupolosi, un po' attenti dopo tutto quello che è avvenuto in questi ultimi due secoli a pronunciarsi su questo, no? Voglio dire che è abbastanza normale, ecco, che nel momento in cui si affronta il problema dell'essenza della natura, no? Anche dentro una concezione prometeica si faccia un passo in avanti, no? E si voglia quindi rispondere a quelle domande che sono le domande essenziali, no? Che cosa ci fa questo mondo qui, no? No? È un mondo che ha un suo ordine oppure no? Se questo ordine, questo mondo è un ordine che è, come dire, presente, consustanziale, no? Al mondo stesso, oppure se si viene da qualcos'altro. Ecco. Dato che gli atteggiamenti qui che noi abbiamo preso in Occidente sono fondamentalmente due, no? Uno, quello meccanicistico, materialistico, no? Poi prometeico, per quanto riguarda che il rapporto tra l'uomo e la natura, questo dobbiamo fare, no? Che cosa possiamo fare della natura, no? C'è omogeneità tra noi e la natura. E l'altro atteggiamento, che l'atteggiamento appunto neoplatonico, orfico, ernetico, e allora questi, e tante volte, appunto, come dicevo prima, per Newton c'è no? C'è un'osmosi, no? Cioè, non sempre le posizioni sono ben distinte. Se per filosofia si intende, se per pensiero filosofico occidentale, perché noi parliamo di filosofia orientale, se prendiamo i testi della filosofia induista, facciamo difficoltà a riconoscere il nostro modo di procedere filosofico, così come si fa difficoltà a identificare questo testo qui con un modo filosofico tradizionale, quello aristotelico. Non è il trattato aristotelico, no? Non è il saggio filosofico, la critica della ragion pura, no? Però se per pensiero filosofico intendiamo anche un pensiero che vuole rispondere a delle domande e intende rispondere a quelle domande in forma mediata, no? Forma razionale immediata, all'interno di questo testo noi troviamo tante dimostrazioni, no? Troviamo un procedimento che è il procedimento logico, per cui date delle premesse segue una conclusione secondo la legge della necessità logica.
Non è che si parte sempre o quasi da una forma di rivelazione che non ha niente di logico né di passaggi attraverso, cioè non c'è una.
Ma quella che lei chiama rivelazione, se avete piacere poi dico due parole sul termine rivelazione, è quella che lei chiama rivelazione, cioè posizione di una verità prima, no? Posizione di una verità, penso che voglia dire questo, cioè questa verità prima, questa lo trova in tutte le filosofie. Hegel ha detto che qualunque sistema poggia sul suo fondamento. È la cosa, qui è la libertà del pensiero, è quella di determinare il fondamento, no? La verità assiomatica. Va bene, così come nella geometria euclidea, no? ci sono delle definizioni, delle verità assiomatiche, dei postulati, e quelli sono dati come? Per intuizione o rivelazione? Beh, se qualcuno, se noi trovassimo scritto che la proposizione prima della geometria euclidea, il punto è un'entità geometrica in stessa, questa ci è stata rivelata dal Dio Tandetali, non è la stessa cosa che dire questo lo cogliamo per intuizione nel momento in cui
che poi il risultato, la stessa cosa è come risultato, ma non è certamente come, cioè, se è Dio che me l'ha rivelato, allora io ritengo di dover avere un rapporto con Dio, cioè, se invece ci arrivo per i fatti miei, appunto, in qualche modo,
qui, non è la stessa cosa. Questo è il punto. Qui non c'è rivelazione, c'è intuizione, cioè tutti i punti di partenza sono intuizioni, come quelle che facevo prima. Cioè lui dice, non puoi far altro che intuire che la molteplicità del mondo, tutti gli enti del mondo rinviano a un concetto che è il concetto unitario, dell'unità. Questa è l'intuizione, non è la rivelazione. Non è rivelato, non c'è scritto. Qui è apparso un Dio, no? E questo Dio ha consegnato la sua verità, no? La sua parola. Qui in tutti quanti i trattati, per questo leggete, si dice, questa ferma convinzione, cioè il punto di partenza è un concetto che non puoi non affermare, ed è intuitivo.
Allora, forse disturberebbe meno, o convincerebbe di più la compagna, se invece che così rivelazione si potesse sostituire questo punto intuitivo con una parola più normale, tipo postulato, che si usava, adesso non so se si usa ancora, forse sì, quando si faceva le dimostrazioni matematiche,
significa
postulato.
Si andava avanti. Sì, ma era quello a cui facevo riferimento prima. No?
Forse la parola disturberebbe di meno che questa intuizione, rivelazione.
Se vi serve, noi quando pensiamo al termine rivelazione, a che cosa pensiamo?
Qualcuno che ci ha trasmesso qualcosa? Io perlomeno.
Nella nostra religione.
Dio ha rivelato a Mosè qualcosa, no?
Che vuol dire quando diciamo Dio ha rivelato?
Ha rivelato, cioè ha dato le tavole della legge, no?
E quindi ha trasmesso qualcosa, ha comunicato.
Comunicato, sì.
Ci sono le quando parole, diciamo parola di Dio, là, questa è la rivelazione, no? Sì. Quindi c'è la comunicazione di una verità.
Certo.
Ma riflettiamo un attimo sul termine rivelazione. Perché viene utilizzato questo termine, la rivelazione?
Si toglie il velo.
Cosa vuol dire? Togliere? O rimetterlo?
Ci metti in crisi?
Ci
metti in crisi? Scoprire
o coprire? Al cubo? No, al cubo, al quadrato.
Al quadrato.
È lasciare un'immagine.
Rivelazione. Mettiamo in crisi?
Sì, siamo in crisi.
Quanti anni abbiamo?
Noi,
e non ci abbiamo mai pensato.
Sì, è vero.
Sono tante le cose. Non abbiamo pensato.
Qualcuno di voi ci aveva mai pensato.
Ma nessuno ci ha messo in crisi come lei adesso.
Adesso ci pensiamo, è così che si fa filosofia.
Era meglio leggere.
È questo che è.
Rivela.
C'è sicuramente.
Ci dica il suo pensiero, professore.
Allora. No, intanto ha a che fare il termine rivelazione con una concezione della verità, che è una concezione. Che è una concezione misterica, in qualche modo, no? Ma che è presente anche nel pensiero greco, perché il termine greco verità è aletheia, che vuol dire svelamento, S-velamento, che vuol dire? Vuol dire, per i greci, come per gli altri popoli, quando il Dio si presentava la verità, presentava la verità come scoprendola, no? Si scopre la verità, cioè sempre questa idea, la verità è nascosta, la verità è velata, no? C'è un velo che copre la verità e non riesce, no, per cui non si riesce a vederla con l'occhio della mente oppure col cuore immediatamente, non a caso, da sempre, no, per tutte le religioni, fondamentale è il rapporto ragione-cuore, no? Pensate a Pascal, no? Ragione-cuore. Lì lo svelamento della verità più profonda per Pascal sia con il cuore, no? Cioè un'altra facoltà che chiaramente non è il cuore, ma che con l'intelletto, con la ragione, anzi addirittura vi ricordo Schopenhauer, no? Nel mondo come volontà e rappresentazione ritiene che la ragione vada a velare ulteriormente, a coprire ulteriormente un mondo che è un mondo come rappresentazione, lo chiama, cioè lo diremo, un mondo velato, che non è il mondo numerico, un mondo come volontà. Se non iniziamo la ragione non fa altro che andare a velare veramente al quadrato. Allora lì potremmo dire correttamente è una rivelazione. Cioè, che vuol dire rivelazione? Rivelazione vuol dire che una verità è stata svelata per essere poi velata.
Ma io con un'apparizione posso avere una rivelazione?
In che senso usa il termine, signora, rivelazione?
Quella che prima per me poteva essere una intuizione, perché diventa una verità, ho bisogno di un'apparizione, che sia miracolo o che sia la voce di qualcuno che mi convinca che il fatto esiste e che è vero. Per cui c'è sempre qualcosa di...
Posso dire quello che è?
Di credo interno. Qui io devo entrare in sintonia con chi me lo dice, sì, con chi mi appare, con chi. Se metto la ragione, se sono scettica.
Tutta la tradizione neoplatonica e ermetica crede proprio questo. Ed è per questo che si presenta nella forma personalistica. Sì. No? E quindi. Voglio dire, qui in qualche modo uno può recuperare il personalismo di Socrate, cioè soltanto indagando te stesso, no? In te stesso, no? Quel gnosi seuton, no? Quel conosci te stesso, no? E indagando te stesso che puoi metterti nel cammino della verità, no? E allora, anche qui, sì, certo, c'è il dialogo tra Ermete e il figlio Thoth, Tat, si diantia, oppure Asclepio, no? Ecco, sono i figli. C'è questo dialogo. E chiaramente i figli accettano, no, quella che è la superiorità spirituale, no, del padre, ma è quello che noi incontriamo nei dialoghi di Platone. Questi sono dialoghi. Sono dialoghi. Qual è la differenza? È nel metodo, in qualche modo. Metodo maieutico da una parte, qui invece è Ermete che procede nella dimostrazione. Dica la sua.
Direi quello che secondo me, spero mi pare di aver capito di questo passaggio importante nel procedere della filosofia, cioè l'aggiunta di una parola del misticismo, cioè passati dal razionalismo precedente all'aggiunta del misticismo. Però adesso usare questo termine diventa una cosa che non chiarisce bene, perché dovremmo parlare di psicologia, dovremmo parlare di sentimento, quindi di qualche cosa che oggi discutiamo in un certo modo perché abbiamo avuto Freud, abbiamo avuto Jung, ma all'epoca non c'era, e quindi erano costretti ad esprimersi in una determinata maniera. Però in fondo l'aggiunta reale che c'è stato tra il primo passaggio e il secondo è proprio questa componente psicologica, che poi è quello che è legato a quello che diceva lei prima sul svelamento. Einstein diceva che una cosa, anche se non è dimostrata, non è detto che non esista. Può esistere anche se non è stata dimostrata.
Intanto non può dire nulla. Non può dire nulla.
Ma guardi, nel buddismo, per esempio, si dice che cosa somma non sapere di sapere.
Modificando il punto di vista Socratico e
sapere,
no, quello di Socrate è sapere di non sapere diverso. Non sapere di sapere. Il non sapere di sapere è un po' la posizione che ha Platone all'inizio, no? Quando presenta la situazione dell'essere umano, come le. L'anima, no, dell'anima che ha dimenticato e che se non inizia, a proposito del processo iniziatico, no, Platone, se non inizia a ricordare, resta nella dimensione di sapere, no? Di non sapere di sapere, di non sapere di sapere, perché. Vabbè, ma qui quello, attenzione.
Mi scusi, professore, no. Se rivelazione.
Io volevo toccare un punto importante. Che quello lì della fede, che è quello della fede.
Si arriva qui per forza.
Quello della fede.
Ci si arriva per forza.
E della differenza che c'è tra la verità come sentita dal cristiano, quindi la differenza tra il cristianesimo, no? E la chiami come vuole lei, quella che è presente all'interno di questi scritti, può chiamarla religione, può chiamarla filosofia, la può chiamare filo, religione, sofia, teosofia, quello che vuole. Ma la differenza fondamentale è che leggendo questi scritti non si sente. Non si percepisce, farei una ripetizione, quel sentimento, no? Non si percepisce quel sentimento proprio della religione cristiana che è la fede, no? La fede, che è la fede, e che è addirittura, e qui sarebbe importante prendere in considerazione tutta la tradizione tutta la tradizione più che mistica, irrazionalistica, no? del cristianesimo, no? Da Tertulliano, credo qui absurdum, credo proprio perché è assurdo. Cioè nel cristianesimo, rispetto a certe verità, no? Sentite, cioè, io lo sento col cuore, a proposito di, lo sento col cuore, anche se la ragione mi contesta questa verità da un punto di vista logico, facendo riferimento a quelli che sono i principi fondamentali della ragione, sono il principio dell'identità, della non contraddizione, del terzo esclusso, no? Che Dio sia uno e trino, eccetera, eccetera, il Dio che si è incarnato, il Dio che... Ecco, questi sono... E Tertulliano dicevo, credo proprio perché è assurdo. Questo non lo troverà mai qui dentro. Cioè, questo è il punto. Allora, cioè, quella fede che addirittura... cozza, no? Contro la ragione e che supera la ragione e che è propria del, dico semplicemente il cristianesimo perché non vorrei pronunciarmi su religioni, su altre religioni di quell'area, no? Semitica, perché le conosco poco, una religione, no? Che si dice abbia figliato, no? Il cristianesimo, cioè l'ebraismo, no? Cioè questo. Non voglio mettere a confronto, ma il cristianesimo che conosco, quella fede che è la fede cristiana, qui non la trova, non c'è. Allora, qui c'è una esposizione della realtà nei suoi diversi gradi, così come la si ha nei testi di Plotino, no? Come la si ha con dei mutamenti certamente in Platone, nei dialoghi di Platone, e si ha nella forma della esposizione logica. È vero che vengono presentate, come dire, delle verità prime, ma quelle verità prime vengono presentate come verità logiche che non sono in contraddizione con il principio di non contraddizione. Okay. Cioè che sono vere in quanto, no, diremo prima, intuitive. Dice, tu non puoi che sentirle vere. Allora qui non c'è la comunicazione divina, un Dio che te lo comunica, per cui tu obbedendo all'autorità, no? Ovvedendo, no? Secondo il principio di autorità, continui ad ammettere come vere, no? E a dire sì, sono vere. Non c'è, e non c'è neanche quella che è la cosa più importante, no? La fede. Ecco, no? È importante che no? Ci sia la testimonianza, il teste, no? Qualcuno che dica questa verità c'è stata data da Dio. Rivelata, uso il termine come sempre abbiamo utilizzato, al di là della provocazione di prima, no? c'è stato comunicata, ma al di là di questo, il sentire interiormente, no? Il sentire, il personalismo, no? Cristiano, il sentire interiormente il valore proprio di questa, la verità stessa. Sì, è questa la verità, anche se dovesse cozzare contro la ragione.
Te lo sai spiegare.
E allora
superamento, come ha detto giustamente, è il superamento della razionalità. Cioè non ci si fida solo della razionalità, di ciò che è razionale, ma si sente che c'è qualcosa in più che è altrettanto vero, che non rientra nella razionalità, ma che fa parte comunque della realtà.
Ma la differenza è questa, no? Tra il messaggio cristiano, la verità cristiana, no? La liberazione cristiana, e questa, che i principi, no? Qui non sono in contraddizione con i principi logici.
Non fa riferimento.
Motivo per cui in tutta la tradizione teologica cristiana, in particolare in tutta la filosofia medievale, no, che si è occupata di questo, il grosso problema è stato quello di conciliare la ragione con la fede, di conciliare la ragione con la fede.
Anche più sedicesimo
lo fa. Di conciliare la ragione con la fede. Cioè, perché è chiaro, la prima cosa è la fede, no? E allora il teologo cristiano prima di tutto si sente cristiano, è cristiano, quindi ha fede. Allora se riesce a conciliare queste verità di fede con la ragione, fa il miracolo di San Tommaso, perché Tommaso ha operato questo, no? Di aver razionalizzato pienamente tutte le verità di fede. Va bene. Nel momento in cui non ci riesce, allora abbiamo tutta invece la corrente fideistica, no? Tutta la corrente fideistica nella tradizione cristiana che dice queste sono le verità di fede, la ragione non può spiegarle per inferiorità. No? Per inferiorità proprio statutaria, no? Per statuto, oppure addirittura diffidare, no? E qui torno a Tertulliano, diffidare della ragione, perché la ragione insinua il dubbio, insinua il tarlo, no? La scepsi, l'atteggiamento scettico, e quindi rischia di farci perdere la fede. Ma qui in questa, come in tutta la filosofia rinascimentale, poi probabilmente Massimo Ficino, non so, personalmente, sarà stato un uomo di grande fede, no?
Però tutti i testi... delle grane, però.
Come?
Volgarmente parlando, pare che dei problemi li abbia avuti con la curia romana, perché ho avuto così, sì, ho detto, ho tradotto così, però non ho detto niente. Ci ha lavorato un poco per non andare in, come verrei più pito della Mirandola dopo, per non cadere in disgrazia.
Ma perché questo? Perché questi testi, come anche e tutta la filosofia neoplatonica rinascimentale potenziano enormemente l'essere umano, no? L'uomo è il più grande miracolo del mondo. L'uomo deve riconoscersi divino, no? In quell'ordine certamente gerarchico, no? La struttura a ipostasi della realtà, certo l'uomo occupa il posto, almeno rispetto alle coscienze, quindi le entità che hanno coscienza, il posto più basso, ma è divino quanto tutto il resto. E questo almeno, sicuramente avrà avuto un senso nell'ambiente pagano, no? dove sono state elaborate queste concezioni. Avrà avuto un senso rispetto al modo di giustificare e giustificare l'assetto sociale e politico. È indubbio che queste filosofie, no? La filosofia neoplatonica, questa filosofia ermetica, diremo da un punto di vista filosofico-politico, da un punto di vista politico, sono filosofie che legittimano istituzioni monarchiche solide e organiche, sono filosofie politiche di stati monarchici organici, cioè la struttura ipostasi e la concezione unitaria ed organica dello Stato e la coscienza che l'essere umano doveva avere dell'essere appartenente all'uno tutto, no? Sten kai pan, no? Quest'uno è tutto, quest'uno tutto, è proprio di, diciamo, dello stato dispotico orientale, di tipo dispotico orientale, direbbe Hegel, no? Ma a fronte di questa concezione, no? In questa in qualche modo funzione politica di queste religioni, che ripeto giustificavano modelli monarchico-teocratici, no? Monarchico-teocratici, passava una concezione della natura che era una concezione poetica alla lettera, è una concezione poetica della natura, cioè la natura è il risultato di una creazione, no? Di una creazione, e l'uomo non fa altro che continuare l'opera divina di creazione del mondo, come diremmo, come piccolo Dio, no? Va bene? Come piccolo Dio, lui che è microcosmo, un cosmo che è inteso come Dio contratto, dirà Cusano, no? Dio infinito, l'uno, no? Che si è contratto nel mondo, nella creazione del mondo, che si è contratto nel mondo, che attribuendo a questo mondo il carattere divino. E il mondo è tutto divino. E il mondo a sua volta che si contrae nel microcosmo, no? che è l'uomo, no? Nel microcosmo che è l'uomo. Quel rapporto tra che poi vede l'uomo in relazione al cosmo, appunto come microcosmo, il cosmo in relazione all'uomo come megantropo, ma ambedue divinizzati. Allora, proprio perché tali, ecco, che l'uomo, l'essere umano è centrale nella concezione, nella filosofia della natura, in queste filosofie della natura, non è decentrato, è centrale, diventa il piccolo demiurgo, no? Così come questa concezione che è quella ermetica affine, non si sa bene chi, perché questi sono testi che sono apparsi, scritti così, si dice tra il primo secolo avanti Cristo e il secondo, terzo secolo dopo Cristo. E allora gli ultimi secoli sono, quelli citati, sono quelli del neoplatonismo, della scuola neoplatonica. Chi ha influenzato chi è un po' difficile, no? Può darsi che questi scritti siano stati influenzati dalla scuola neoplatonica, oppure il neoplatonismo di Plotino sia stato influenzato dagli scritti ermetici, cioè può darsi che ci sia una circolarità, no? Ecco. Volete che legga qualcosa?
Magari.
No, non ce ne andiamo mica.
Vediamo cosa.
Vi leggo l'undicesimo trattato, che è intitolato l'intelletto che procede direttamente da Dio, dall'uno, no? Dall'uno. Appunto a Ermite. Comprendi dunque il mio discorso, o Eremite Trismegisto, e ricorda ciò che ho detto. Quanto a me, non esiterò a dire ciò che mi viene allo spirito. Non ho potuto apprendere la verità, poiché molte diverse cose sono state dette sul tutto e su Dio. Poi chiaramente questo augurio e questa richiesta, o Signore, chiariscimi tutto questo, in te solo posso avere fiducia per la rivelazione di queste cose. Ascolta, o figlio, come stanno le cose su Dio e sul tutto. Dio, virgola, l'eternità, il mondo, il tempo, il divenire. E qui c'è in qualche modo la spiegazione. Io ho scelto questo passo, devo prendere anche l'Asclepio o altri testi. Dio crea l'eternità. L'eternità crea il mondo crea il tempo crea il divenire. L'essenza di Dio è, per così dire, il bene, il bello, la felicità, la saggezza. L'essenza dell'eternità è l'essere identica a se stessa. L'essenza del mondo è l'ordine. L'essenza del tempo è il mutamento, l'essenza del divenire è la vita e la morte. L'energia di Dio sono l'intelletto e l'anima, quella dell'eternità, la durata e l'immortalità, del mondo, un termine greco, anche in italiano, è apokatastasi, e l'apokatastasi opposta significa il ritorno, no? La ciclicità sostanzialmente, appartiene al mondo, l'essenza del mondo è l'andare in forma ciclica, quindi l'andare e tornare, no? Del tempo la crescita e la diminuzione, del divenire la qualità e la quantità. Dunque l'eternità in Dio, il mondo nell'eternità, il tempo nel mondo, il divenire nel tempo. E mentre l'eternità è immobile intorno a Dio, il mondo si muove nell'eternità, il tempo si coglie nel mondo, come dire, il tempo non è al di fuori del mondo, così come il movimento, che è proprio del mondo, e all'interno di Dio, no? La cui essenza è l'immobilità, no? Sostanzialmente, il tempo si compie nel mondo e il divenire diviene nel tempo, per cui il fluire delle cose, e quindi la molteplicità, la produzione, la riproduzione, la moltiplicazione degli esseri, la moltiplicazione degli enti, implica il presentarsi del tempo, ma il presentarsi del tempo, il divenire, eccetera, eccetera. Dio è dunque fonte di tutte le cose, l'eternità ne è l'essenza, no? L'eternità e il mondo la materia. L'eternità è la potenza di Dio, l'opera dell'eternità è il mondo, che non ha mai avuto inizio, ma che sempre diviene ad opera dell'eternità. Perciò niente di ciò che è nel mondo perirà mai. L'eternità è infatti incorruttibile, né mai andrà in rovina, nulla che... No? Nella sua interezza, nella sua totalità, il mondo, per quanto generato, no? È immortale, generato ma immortale. Ed è interessante la differenza che si fa qui nel testo, nei testi, nei trattati ermetici, tra gli enti che sono ingenerati e immortali e gli enti che sono generati e immortali. Il mondo che è stato generato, cioè, quindi ha un suo inizio, ha avuto un suo inizio, ma proprio perché ha conservato, no, in sé l'energia, diremmo, divina, allora si mantiene si mantiene non per l'eternità, si mantiene immortale. Quindi, perché poi l'eternità viene qui pensata propria di Dio, no? Dice l'eternità che avvolge Dio come immobilità, no? Secondo il pensiero tipicamente ellenico, no? Del perfetto, no? Del perfetto come sinonimo di permanente, come sinonimo di immutabile, no? E l'idea di Parmenide, no? L'idea parmenidea eleatica dell'essere uno, dell'essere permanente, stabile, cioè la perfezione sta in quello. Il punto è che il mondo, no? Con il divenire, con il tempo, eccetera, sono interni al divino, no? Sono interni al divino, all'uno tutto. L'eternità dà dunque un ordine al mondo introducendo nella materia l'immortalità e la durata. E anche qui sulla materia potrei dirvi questo, leggendo i trattati, e anche qui per distinguere una concezione dell'essere, del mondo e della natura di tradizione platonica, ermetica, rispetto a quella cristiana, a proposito del termine creare. Anche qui emerge quello che è una difficoltà sostanzialmente, una aporia che già era emersa nel Timeo di Platone, che abbiamo rilevato lo scorso anno. In qualche modo sembra che viene riproposta la teoria la teoria della formazione, insomma, del mondo, diciamo pure creazione, ma ripeto, con quel significato lì, perché si dice in tanti punti che il divino che attraverso l'intelletto così ha creato l'anima, no? Ha creato il mondo, l'ha creato da una materia eterna, tanto eterna quanto il divino stesso. Non vi dice niente questo.
Non ho capito l'ultima parola. Quanto?
Quanto Dio stesso. Quindi questo direi che è il concetto, sì?
Sono due.
E quindi emerge sempre il due, no? Sì. Rispetto all'uno. È questo incomodo, questo concetto incomodo è sempre il concetto di materia, anche se in altre parti il concetto di materia viene riportato neoplatonicamente al concetto di non essere, no? Quindi con una spiegazione ontologica negativa, cioè dove non c'è essere, allora dove non c'è essere è l'essere dappertutto, e allora appare la materia, come in qualche modo è epifenomeno di una degradazione dell'essere. Però è vero che in tanti altri punti si dice il mondo è stato creato da questo demiurgo, no? Laddove proprio si fa riferimento all'uomo come piccolo demiurgo, come continuatore dell'opera demiurgica, no? della divina, e allora si dice che il demiurgo si è trovato di fronte a questa materia. Qui, diversamente dal termine utilizzato da Platone utilizzava il termine cora. Qui il termine invece greco che si trova è ille, che ricorda più la materia prima del falegname che il legno, no? Con cui si forgiano le cose. Però c'è sempre questo concetto in qualche modo irriducibile, no? Che fa difficoltà a essere ridotto all'uno Dio, o si sente l'esigenza, e qui è la difficoltà, no? di concepire l'apparizione del mondo, no? Dal nulla, appunto, quello che invece si presenta nel, appunto nel Genesi, no? E c'è la difficoltà di pensare all'apparizione del mondo così, senza una materia prima informe, da un lato. Dall'altro c'è probabilmente la volontà di tenere separato il divino, no? Dal materico, dal tenere, come dire, pulito il divino, no? Dal tenere puro, no? Il divino dall'impurità della materia, nella creazione di un mondo che è divino, perché il mondo è considerato divino per quanto riguarda l'aspetto formale, no? La forma, rispetto a una materia prima che è impura. Ecco, questa è una aporia presente sempre nelle filosofie della natura di tradizione, di ispirazione neoplatonica oppure ermetica. Cioè, come si risolve il problema della dell'apparizione del mondo, nel momento in cui tutto viene riportato all'uno, ma quest'uno deve essere considerato addirittura al di là dello spirito, no? Perché con spirito si traduce il termine anche nous, no? Il termine intelletto, e quindi qualcosa di diverso da anima, da psiche, no? È qualcosa ancora di più etereo, no? E Dio, il Dio della tradizione neoplatonica o ermetica, è ancora qualcosa al di là, quindi non può essere contaminato, no, con qualcosa di impuro come la materia. Eppure soltanto con l'uso della materia, appare il mondo, viene forgiato, fatto, e il termine è sempre quello, vienin, poi io, no? Viene fatto il mondo, il fattore, no? Con la F maiuscola, il demiurgo, il fattore. E quindi deve sporcarsi le mani, ecco, deve sporcarsi le mani. E non a caso è sempre, come dire, un Dio secondo, non è il Dio primo, no? E come dire, mandato a qualcun altro, no? Di realizzare quello che voglio, no? La caratteristica proprio del divino sta nel fatto che la volontà si traduce immediatamente in atto creativo, ma attraverso un mediatore, no? Quindi attraverso una seconda ipostasi, non direttamente, perché direttamente allora ecco che in qualche modo si contaminerebbe, no? con la materia, mentre è il mediatore che si contamina con la materia. Vedo qui la signora Silvana che è già qualche minuto.
Il divino è insufficiente in sé, perché se ha bisogno della materia per realizzare il suo pensiero.
Rispondo velocemente nelle concezioni ermetiche, nella concezione neoplatonica. L'uno, che o Dio, chiamatelo come volete, come lo chiamano loro, è assolutamente sufficiente, non può essere insufficiente. Allora, anche qui certamente c'è la difficoltà di spiegare, allora questo mondo perché l'ha creato? Ne aveva bisogno? No, per eccedenza, come dire, d'essere, e eccedenza di bene. Due sono i termini con cui viene nominato Dio. Dice, oltre che Dio, uno certamente, e poi altri due sono bene e padre. Dio è padre di tutte le cose ed è bene, ma io mi soffermo più sul termine bene e significa proprio non soltanto autosufficienza, ma sovrabbondanza. Allora, Ma questo è il punto di vista di Plotino, eh?
Sì.
E, non a caso si diceva che il movimento è un movimento di è un movimento di emanazione, no? Non è l'uno che non è l'uno che si trasforma nel nous, cioè non è che l'uno crea il nous, l'intelletto e questo là, ma è come l'irradiazione della luce. Puoi fermare la luce che si irradia dalla sorgente luminosa? La puoi fermare? No. Cioè nel momento in cui si accende la fonte luminosa, la luce si irradia dappertutto. Questo è il punto. Quindi non per insufficienza, non perché manca di qualcosa, ma perché al contrario sovrabbonda. Ecco, per sovrabbondanza.
Però senza la materia non ci sarebbe altro.
Però ecco, è lì, senza la materia, cioè non è che resta senza la materia, ma Plotino rispondeva,
che non c'era
Plotino
materia.
Rispondeva che era
no? Cosa rispondeva?
Queste cose, allora diceva, la materia, senza la materia.
Non esiste.
Ma l'abbiamo detto questo. In ultima analisi è molto più filosofico, più attento, più relazionale a Plotino. Che non chiaramente rispetto a questi scritti ermetici, perché qui la poria si sente fortissimo, no? La materia ad un certo punto emerge e dice, allora se c'è la materia, no?
Non c'è la materia.
Il monismo si risolve, diventa di nuovo un dualismo, no? E invece Plotino lì è accorto e allora ti dice che la materia è il modo di apparire di un mondo che è molto lontano dalla fonte luminosa, no? Così come quando noi ci allontaniamo dalla fonte luminosa e ad un certo punto vediamo l'ombra, l'oggetto umbrabile è un oggetto che ha un po' di luce, ha un po' di luce l'ombra. No? Ha un po' di luce, no? Non ne ha a sufficienza per essere oggetto illuminato. È un po' come dire, questo corpo è freddo perché è privo di calore, no? E allora questo oggetto, neoplatonicamente per Plotino, è materiale, noi diciamo è materia. Questo è un po' più morbido, la densità, no? Quel carattere è quello della penetrabilità, no? La materia è tanto più pesante al grado della, no? Questa è la densità e così via, quanto meno luce divina c'è. Allora non è che esiste la materia, neoplatonicamente. E secondo il nostro punto di vista, no? Dal nostro punto di vista, che siccome noi vediamo, come dire, la tenebra, no? Vediamo l'ombra, allora non vediamo la luce che ancora c'è lì. Allora, se meno luce, allora noi attribuiamo una materia, no? Attribuiamo una materia. Per Plotino non
esiste.
Certamente.
Io ho scritto per Plotino non esiste la materia.
E per Plotino non esiste la materia. E non esiste il vuoto. Noi diciamo che utilizziamo questo simbolo, no? È luce. Essere uguale a luce. Allora, la materia per Plotino è non essere, cioè è luce rarefatta.
Ciò che sembra
più materico è ciò che vuol dire che sembra luce sempre più rarefatta.
L'ha detto anche prima che dice la mente.